Bentornati amici di Sociantech ed eccoci in un'altra puntata dell'Angolo di Federico. Questa volta voglio promettere che ci saranno delle applicazioni che vi voglio raccontare a fine podcast. Ho un po' saltato qualche applicazione in questi altri podcast, ma questa volta ve ne porto ben due di assoluto livello e davvero interessanti. Ma bando alle ciance, come dico di consueto, andiamo a quelle che sono prima le news. Allora ragazzi, ieri è stata la giornata, per chi aveva preordinato questi prodotti, dell'arrivo di nuovi MacBook e le nuove AirPods direttamente a casa, oppure comunque è andato ad un Apple Store e ha potuto in loco comprare direttamente questi dispositivi. Allora, per quanto riguarda MacBook Pro, allora sappiamo che l'ultima conferenza Apple ha fatto sì che siano stati messi in luce queste nuove bombe, diciamo, di computer. Si tratta dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici, ma Pro nel vero senso della parola, perché non hanno quel design un pochino più ricercato, diciamo elegante, ma diciamo un design semplice, lineare, comunque un pochino più incicciottito rispetto a quelli che sono i MacBook Pro che abbiamo visto l'anno scorso, quelli con M1 sto parlando, ma si parla di veri e propri MacBook che sono per l'ambito professionale, quindi decisamente più pompati nel senso che è stato aggiunto a questi computer due nuovi chip, il chip M1 Pro e il chip M1 Max, quindi diciamo due chip che stanno facendo la grande differenza che si è vista per quei pochi benchmark che sono scappati sulla rete. Ebbene, diciamo che a livello di concorrenza questi due chip non hanno assolutamente uguali. Diciamo che sono due prodotti che è vero badano un po' meno al design, un po' più alla potenza, ma dall'altra parte cosa è successo? È successo che c'è stata la famosa critica nei riguardi di quella che è l'aggiunta di un, diciamo, una cosa che ha da una parte ampliato quello che è il display, ma dall'altro ha aggiunto un qualcosa che noi non eravamo mai, e dico mai, abituati a vedere nei computer, nei MacBook. Si tratta del notch. Questo notch ha un pochino diviso, diciamo, i clienti e i vari amanti dei prodotti della mela. Perché ha diviso? Perché effettivamente siamo sempre stati abituati a vedere questa lineetta, chiamiamola così, soltanto sugli iPhone, e quindi diciamo che per un MacBook che ha sicuramente tanto spazio, mettere questa lineetta magari per molti non è stata vista come un qualcosa di interessante o comunque un aggiornamento, diciamo, pari a quello che può essere un prodotto con un display già grande o comunque con dei bordi che siano sufficienti a inserire all'interno quello di cui il MacBook Pro ha bisogno. Però diciamo che tutto ciò dall'altra parte ha fatto sì che Apple sia uscita fuori con la sua spiegazione. E anzi, più precisamente, la product line manager della linea Mac in Apple, Shruti Haldea, spero di averlo detto bene, ha dichiarato ciò. Quello che abbiamo fatto è rendere il display più alto. Sul 16 pollici, ad esempio, lo spazio disponibile sulla diagonale in 16 decimi è il medesimo e abbiamo aumentato lo schermo a partire da lì, mettendoci sopra la barra del menu. Lo abbiamo semplicemente spostato sopra e tolto di mezzo. Quindi è davvero un modo intelligente per dare più spazio ai contenuti, e quando si è in modalità schermo intero c'è ancora quella finestra a 16 decimi completamente disponibile. L'idea, come abbiamo anche notato infatti nelle ore successive alla presentazione, questa è una considerazione nostra. Quindi queste sono state le parole della product line manager della linea Mac in Apple. È stata quindi quella di usare questa soluzione per rendere la cornice più sottile senza dover rinunciare però a nulla, lavorando nel frattempo ad alcuni dettagli come la convivenza con il puntatore del mouse per essere sicuri che non si creano problemi dovuti all'ingombro della tacca in mezzo allo schermo. Quindi diciamo che per Apple la risposta è che questa notch è stata creata affinché vi sia più spazio ai contenuti. Quindi da un certo punto di vista, vedendo anche quelle che sono state le recensioni, le foto, i video nei riguardi di questo dispositivo, non è poi tutto questo gran brutto vedere questa notch. Anzi, se noi mettiamo un 14 pollici di fianco a un 13 pollici, sempre MacBook Pro sto parlando, la differenza di uno schermo decisamente più grande si vede lontano un miglio, e anzi forse quel notch non dà nemmeno più di tanto noia, che comunque gioca, come ha detto la product line della linea Mac in Apple, comunque gioca con l'aspetto anche che il mouse in ogni caso va a scomparire quando ci passa in mezzo, passa da un lato all'altro senza alcun problema. Poi sicuramente saranno anche studiati, secondo me, dei software che vadano ad interagire con questo notch, e effettivamente gli sviluppatori hanno una mente totalmente aperta che potrebbero studiare qualsiasi cosa affinché si integri perfettamente queste due cose con un qualcosa in più. Ma diciamo che non è stata l'uscita solo ed esclusivamente di MacBook Pro, che comunque ha avuto delle recensioni fantastiche. Tutti sono rimasti davvero a bocca aperta, hanno ovviamente un pochino messo la negatività sul fatto del design, che è ovviamente e decisamente più semplice, basilare e meno per gli occhi, però la potenza sotto, che è qualcosa di strabiliante. Ma dicevo che non è uscito solo il MacBook Pro, perché sono uscite anche le AirPods di terza generazione, che sono un po' più somiglianti alle Pro, hanno però, come già detto nel precedente podcast, delle mancanze, e effettivamente in questo istante che si trovano sia le Pro che queste nuove 3 allo stesso prezzo, sinceramente molti potrebbero adottare anzi la via di prendere le Pro più che queste AirPods 3. AirPods 3 che si arricchiscono come differenza soprattutto rispetto al precedente modello di un design molto simile alle Pro, quindi non c'è più un touch ma c'è la famosa stanghetta che deve essere premuta, e poi abbiamo anche la ricarica MagSafe con il case. Cosa voglio dire? È sempre una ricarica wireless come quella precedente, del modello precedente, però questa volta c'è un magnete, per cui quando vi avvicinerete ad un qualsiasi supporto magnetico MagSafe si andrà direttamente ad attaccare, quindi magneticamente, come avviene per esempio con i vostri iPhone 12 e iPhone 13, in ugual modo. Ovviamente anche le Pro sono uscite con questo aggiornamento, quindi con le stesse Pro ma con il case con attacco magnetico MagSafe. Gli AirPods Pro, come ora questi nuovi AirPods invece 3, sono resistenti all'acqua e al sudore con certificazione IPX4, ma a differenza delle AirPods Pro anche la custodia di ricarica MagSafe offre lo stesso grado di protezione. Quindi la sigla IPX4 significa che gli AirPods e il case possono resistere ad un leggero contatto con acqua, ma non a getti diretti o immersioni. La X invece indica che non c'è nessun tipo di protezione certificato contro la polvere. Gli AirPods di terza generazione offrono anche una miglior qualità del suono, steli con sensori per il controllo della pressione, audio spaziale con tracciamento dinamico della testa, Adaptic EQ, quindi l'equalizzatore, supporto alla rete dov'è e altro ancora. Tutte funzioni già viste comunque anche sulla serie AirPods Pro. Quello che i Pro per ora non hanno è il nuovo sensore di rilevamento della pelle, che Apple ha utilizzato solo ed esclusivamente su questi nuovi AirPods 3, al posto dei sensori ottici che rilevano se gli auricolari sono posizionati nell'orecchio. Per cui ragazzi, qualcosa di nuovo ce l'hanno anche nei confronti delle AirPods Pro. Il costo è un po' altino, questi 199 euro, disponibili comunque, ricordo, questi due dispositivi nuovi, tutti i MacBook Pro e le AirPods 3, direttamente anche su Amazon, senza modalità di rateizzazione, purtroppo, però sono disponibili entrambi da ieri 25 ottobre. Parlando invece di un altro dispositivo, Apple Watch 8, si parla di rumors, si parla di addirittura livelli di glucosio, quindi di andare questo nuovo Apple Watch 8 a misurare quelli che sono i livelli di glucosio. Insomma, pare che vi siano dei lavori in corso proprio per implementare per il nuovo, quindi il prossimo anno, Apple Watch 8, la misurazione del livello di glucosio, anche perché in questi due nuovi aggiornamenti, Apple Watch 6 ed Apple Watch 7, essenzialmente dei gran sensori non ci sono stati, soprattutto sull'Apple Watch 7, a differenza del 6 che comunque ha messo quelli di ossigenazione. Ma diciamo che oltre a questi dispositivi, oltre a questo possibile rumors di Apple Watch 8, quello che è un'altra certezza è l'uscita dei nuovi sistemi operativi, i nuovi sistemi software per tutti i dispositivi Apple. In particolare parliamo di iOS ed iPadOS 15.1 e macOS Monterey. Diciamo che le novità sono tante. Per Monterey sicuramente Workflow, ossia l'applicazione comandi non solo più sui dispositivi mobile, quindi su iPhone ed iPad ed anche ovviamente Apple Watch, anche proprio sui MacBook Pro, quindi la possibilità di utilizzare sia Automation, quindi proprio l'applicazione rimane come una volta, che è un pochino più diciamo complicata, allo stesso tempo molto basilare e anche a livello di UI, di grafica, molto molto semplice. Dall'altra comandi, che è molto più pratica, molto più veloce, decisamente più user friendly, a livello visivo molto più bella, molto più carina, e secondo me questa è un'introduzione davvero eccezionale. Dall'altra c'è anche altre possibilità, tipo quello di poter utilizzare il mouse ed avere un dispositivo vicino, tipo un iMac, un MacBook Pro oppure un iPad, utilizzare tutti e tre con il medesimo mouse e la freccia, facendola sparire da un monitor e facendola apparire in un altro e nell'altro ancora. Infatti con la... si chiama precisamente controllo universale in italiano, più precisamente universal control, quindi diciamo che questo è una cosa di continuità in maniera veramente incredibile, una novità bellissima quando è apparsa nella conferenza Apple, però purtroppo per questa cosa dobbiamo ancora aspettare. È forse una delle cose più belle, però in questo caso dobbiamo aspettare. Per macOS Monterey dobbiamo dire che i Mac, quindi, che sono supportati per tale software, sono gli iMac di fine 2015 e oltre, gli iMac Pro, Mac Pro 2013-2019, i Mac Mini fino al 2014 e oltre, MacBook Air, MacBook Pro di inizio 2015 e oltre, MacBook 2016 e 2017. Quindi diciamo alcuni rimangono effettivamente fuori. Per quanto riguarda invece i nuovi software di iPadOS ed iOS, con 15.1 viene ad aggiungersi qualche altra piccola novità, tra cui la bellissima condivisione dello schermo. Ebbene sì, c'è questa condivisione dello schermo per quanto riguarda un dispositivo con l'altro, semplicemente passando da una conversazione. Più precisamente, avviamo una telefonata. In questa telefonata vi è anche la possibilità di poter fare un share play, quindi di poter condividere quello che stiamo vedendo, condividere quello che stiamo ascoltando, quindi Apple Music, condividere quelle che sono magari ovviamente con le applicazioni compatibili, i lavori che stiamo svolgendo. Faccio un esempio molto stupido: sto facendo un disegno, faccio vedere questo disegno all'altra persona, faccio vedere le modifiche che ho effettuato e dall'altra parte la persona vedrà sulla medesima applicazione tutte le modifiche che sono state fatte in diretta. Quindi veramente veramente figo, ragazzi. Condivisione spettacolo, condivisione ascolto, spettacolo inteso film e serie TV, ascolto, condivisione schermo, riproduzione sincronizzata, pausa, rewind, avanzamento veloce, tutto ciò. Volume smart, controlli audio automatici che permettono di sentire la voce degli amici anche durante le scene più rumorose. Con il discorso dei film, spettacolare. Supporto multidispositivo, tutti i dispositivi Apple, incluso Apple TV ed HomePod. Connessione via audio, video o messaggi, quindi ogni momento richiede un modo diverso per comunicare con le persone a cui teniamo. Ora si può scegliere quello più adatto. Questa è la sua spiegazione lineare. Veramente veramente fantastico, ragazzi, ci sono già alcune applicazioni complete di questa grandissima future: Disney Plus, Paramount Plus, TikTok, Twitch, Mapless, Share Plus. Davvero, davvero non vediamo l'ora di provarle il più possibile. Ma adesso, ragazzi, vado alle due applicazioni. Un'applicazione è, per quanto riguarda, diciamo, il portafoglio, mettiamolo così, perché è un'applicazione che serve per quanto riguarda la contabilità, chiamiamola così. Proprio un'applicazione per il proprio budget. Si chiama Open Budget. È un'applicazione che aiuta proprio quello che è il vostro soldo, la vostra moneta, senza utilizzare, intendono loro, le mani. Quindi diciamo che da questo punto di vista è un'applicazione che innanzitutto è veramente molto carina a livello visivo. Divide i propri soldi in categorie, può tracciare la propria spesa, ottenere il controllo sui propri soldi con estrema estrema facilità. Possiamo andare ad utilizzare ovviamente dei tasti veloci per andare ad elencare quelle che sono le nostre spese, quello che è stata, diciamo, una piccola spesa come può essere un caffè. Ci sono anche le possibilità di andare a tracciare quelle che sono le nostre sottoscrizioni. Cosa voglio dire? Per esempio, mensilmente pagate qualcosa. Che cosa pagate? L'affitto? Pagate le spese di Netflix? Pagate le spese di Disney Plus? Il vostro iCloud? Insomma, c'è la possibilità anche di tracciare quelle che sono le sottoscrizioni. Come vi ho già detto, c'è la possibilità di categorizzare quelli che sono i vostri soldi, inteso per esempio casa, lavoro, spesa. Insomma, potete veramente sbizzarrirvi. È facile anche la possibilità di andare a tracciare quelle che sono le vostre spese. Cosa voglio dire precisamente? L'aggiunta infatti di transazioni in Open Budget è veramente veloce, ottimizzata per facilitare quello che è l'uso e la velocità, e di solito richiede 5 proprio secondi per registrare una transazione. Quindi diciamo che sono tracciate in maniera veramente rapida, perché voi vi basterà andare a creare o la categorizzazione, per cui andando a cliccare su di essa potrete andare ad aggiungere quanto avete speso e ovviamente andare anche a schedalizzare, a categorizzare a livello di calendario quella che è stata la spesa stessa. Quindi abbiamo effettuato 1 euro di caffè oggi, ieri, domani. Andiamo a categorizzare quello che è a livello di calendario la nostra spesa, aggiungere semplicemente il prezzo che andrà con il segno meno e poi capire se si vuole ripetere anche la stessa spesa. Perché se voi fate ogni mese, con per esempio quello di tracciabilità delle sottoscrizioni, ogni mese andate a pagare 3 euro di iCloud, potete mettere il tasto repeat, oppure potete andare anche, per quanto riguarda quello che sono le spese, come vi ho appena detto, di un caffè, anche in questo caso di poter ripetere la stessa transazione. C'è la possibilità ovviamente di avere una sincronizzazione cloud andandovi a creare un proprio profilo. Potete andare a customizzare, quindi a modificare quella che è l'applicazione, andando ad alternare quelle che sono le varie icone, molto carine, molto semplici. Fare anche un autocompletamento a volte di quello che sono le vostre spese. E insomma, diciamo che è un'applicazione che l'unico difetto che ho potuto riscontrare è il fatto che è in lingua inglese, quindi non abbiamo la traduzione in italiano. Però è davvero molto carina, è molto semplice ed è soprattutto multipiattaforma, quindi possiamo la utilizzare su iPhone, la potete utilizzare su iPad, la potete utilizzare su Mac. Questo è veramente un qualcosa che è una chicca per le applicazioni che noi vogliamo e trasportarle ovunque, avere modo su ogni dispositivo di poter inserire quelle che sono le nostre azioni, in questo caso le nostre spese. Diciamo un'applicazione davvero davvero molto carina, ha la possibilità di una spesa a livello di abbonamento, oppure anche il fantastico, che io adoro quando lo mettono le applicazioni, di poter avere un acquisto per tutta la vita, quindi una sottoscrizione per tutta la vita. Il costo non è altissimo, è un'applicazione davvero molto carina e, che dire, ve la consiglio vivamente. Dall'altra invece vado, ragazzi, ad un'altra applicazione. Questa forse è un pochino più per smanettoni, si chiama DS Manager Pro. Cosa va? Va a controllare, a gestire quello che è un vostro server. Più precisamente sto parlando di un NAS. Infatti andremo a gestire il proprio Synology NAS, quindi per i nostri NAS Synology, di brand Synology, come un professionista. Con questa applicazione si può andare a supervisionare tutte quelle che sono le informazioni importanti, gli eventi, il traffico di rete, tutte le attività e lo stato del server che è nella nostra casa, nel nostro ufficio, dove ce l'abbiamo. Con questa applicazione ci sarà la possibilità di andare a vedere con uno schema molto semplice e agli occhi visivamente immediato quelli che sono tutti i dati, come vi ho appena detto, quello che per esempio la percentuale di GPU impiegata, quella di RAM, se la nostra disk station sta lavorando bene oppure ci sono dei problemi, andare a vedere i grafici del network, quanto sta andando a livello di kilobyte al secondo. Insomma, veramente molto molto carina. C'è la possibilità di andare a vedere anche con quella che è la famosa torta grafico, con la possibilità di vedere quanto è il nostro storage occupato, libero, intendo la memoria del disco ovviamente che noi abbiamo. C'è la possibilità di andare a vedere quelli che sono anche tutti i vari più recenti informazioni, messaggi di errore per esempio, oppure quelle di informazione. Andare a vedere tutte le varie anche operazioni che sono successe nell'arco del tempo. Andare a dare uno stop o un restart, quindi bloccare o riavviare quelli che sono determinati processi. Questo è veramente, ma veramente molto carino. Ma quella che è secondo me una chicca molto molto interessante riguarda l'aspetto del download. Perché voglio dirvi di questo? Perché c'è la possibilità, attraverso questa applicazione, di andare ad avere tutto l'elenco delle attività di download della nostra stazione, del nostro NAS, creare e modificare le attività di download della stazione, filtrare le attività in base al proprio stato, in esecuzione, finito, in pausa, eseguire le azioni di attività, pausa, riprendi, cancella, insomma, come se avessimo il nostro NAS, la nostra videodata web del nostro NAS e direttamente applicare il tutto con un semplice tasto su una semplice applicazione che abbiamo anche solo sul nostro iPhone. Veramente, veramente, veramente carino, veramente, veramente interessante. Un'applicazione che è utilizzata sia per quanto riguarda iOS ed iPadOS, che in questo caso potremo andarla anche ad inserire sul nostro MacBook, quindi anch'essa un'applicazione multipiattaforma, un'applicazione che in questo caso può essere intanto gratuita e può essere sbloccata in varie parti. C'è un c'è una sottoscrizione annuale per quanto riguarda quello che è un supporto di livello maggiore, oppure c'è la possibilità di andare a sbloccare vari moduli singolarmente oppure tutti contemporaneamente con una cifra irrisoria che è di 9,99 euro. Quindi diciamo molto molto carina. Purtroppo anche in questo caso c'è solo presente la lingua inglese, diciamo per noi italiani, perché è presente anche lo spagnolo, il tedesco, il francese, insomma, però l'inglese come riferimento per noi italiani, non c'è la lingua italiana, ma è veramente molto pratica, molto semplice, veloce, ha una schermata sia per quanto riguarda la dark mode che la light mode, quindi di scuro o chiaro, anche per quanto riguarda open budget. E che dire ragazzi, queste due applicazioni sono molto carine, sono ben fatte sia per quanto riguarda l'ambito visivo sia per quanto riguarda l'aspetto proprio di praticità di uso per tutti i giorni. Che dire, ve le consiglio e con questo chiudo il mio podcast. È stato un pochino lungo, ma era necessario fare queste due applicazioni perché un pochino ero rimasto indietro e sono davvero molto interessanti. Con questo ragazzi vi lascio alla prossima settimana. Buon weekend, buona settimana da Social & Tech. Ciao!